Questa mattina coglieremo alcuni aspetti dal complicatissimo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. È un capitolo nel quale si presenta in forma sintetica il dinamismo che il Vangelo di Giovanni nel suo procedere presenta. Man mano si procede nella lettura, ci si accorge che si moltiplicano i personaggi che stanno attorno a Gesù e poi gradualmente questi personaggi si riducono, fino quasi a lasciare Gesù solo. Il capitolo 6 presenta appunto il passaggio dalla folla che segue Gesù fino ai 12, gli 11. Gradualmente il numero di coloro che stanno attorno a Gesù si assottiglia. E tutto il testo è piuttosto articolato e si possono individuare anche redazioni successive, ma queste le lasciamo agli esegeti. A noi interessa osservare le tipologie delle persone che interagiscono con Gesù, perché il nostro obiettivo, come avevamo detto all'inizio, è quello di vedere come si stabiliscano relazioni tra Gesù e diversi personaggi. Il culmine del racconto è costituito dalla relazione dei 12-11 che arrivano a proclamare Gesù come colui che ha parole di vita eterna. Prima di arrivare però a questo culmine si svolge il dramma che trova la sua collocazione nel gesto di Gesù in prossimità della Pasqua. Comincia proprio con un riferimento alla Pasqua il racconto. Giovanni normalmente è attento a collegare le festività, in particolare la Pasqua ebraica, con i gesti di Gesù. Quasi a dire che, lasciando sullo sfondo la Pasqua ebraica, Gesù introduce una nuova Pasqua. Teniamo presente il significato che riveste nel Vangelo di Giovanni, quasi a modo di inclusione, la denominazione di Gesù come agnello di Dio. Nel capitolo primo, Vangelo che abbiamo letto domenica, Giovanni Battista indica Gesù come agnello di Dio. Nella descrizione successiva alla morte di Gesù, l'Evangelista riprende il rito pasquale per presentare Gesù appunto come colui al quale non viene spezzato alcun osso. E è l'indicazione chiara che Gesù è l'agnello di Dio, che peraltro muore, come già dicevamo, alle 3 del pomeriggio della parasceve, momento nel quale si immolavano gli agnelli al Tempio. Tutto questo per dire che l'ambientazione non è soltanto geografica, ma è pure liturgica. La prima parte del capitolo è dedicata al racconto della moltiplicazione dei pani e Giovanni sembra preoccupato di fissare con precisione il luogo nel quale questa azione di Gesù si attua. Siamo attorno al lago di Tiberiade, fuori dalla città, la folla lo segue, esce quindi dietro a Gesù, e anche questo ha un valore perché non si può stare dove si è bisogna andare dietro a Gesù. Questo ha un valore simbolico, è l'uscita, come poi svilupperà nel capitolo 10 Giovanni, dalle pratiche giudaiche per mettersi alla sequela di Gesù. Il luogo nel quale si trovano è caratterizzato da Giovanni come luogo nel quale c'è molta erba. Versetto 10. Sembrerebbe una annotazione di carattere ambientale, in verità l'Evangelista vuole anticipare la figura di Gesù che poi presenterà nel capitolo 10. Il bel pastore conduce le sue pecore fuori in un luogo nel quale potranno trovare molto pascolo. Quindi all'inizio del capitolo 6 si preannuncia quello che poi nel capitolo 10 si dirà. La folla che segue Gesù è motivata dai segni che egli compie sugli infermi. Una grande folla lo seguiva vedendo i segni che faceva sugli infermi. Si tratta di segni. È un termine caratteristico del Vangelo di Giovanni, non usa il termine miracolo, usa il termine semeion, semeia, per dire che in essi si vuole significare qualche cosa di altro. Si tratta di segni, ma non sono ancora il segno che egli compirà, che è appunto la moltiplicazione dei pani, che soggiace a un fraintendimento. Il tema del fraintendimento nel Vangelo di Giovanni lo abbiamo già incrociato più volte ieri e l'altro giorno, ma ritorna anche qui. La folla è numerosa, la folla ha seguito Gesù, ma ora questa folla ha bisogno di trovare il cibo per vivere. E Gesù provoca due dei suoi discepoli, quelli della prima ora, ancora una volta Filippo e Andrea, che nel Vangelo di Giovanni ritornano in momenti cruciali della vicenda di Gesù. Filippo e Andrea si presentano così come un confine tra la folla, in questo caso, nel capitolo 12, al quale già avevamo accennato i versetti 20-22, tra i greci e Gesù, un confine tra interlocutori diversi e Gesù stesso. Ma perché? Si può supporre perché i nomi che portano sono di carattere greco, ma in realtà è perché sono i primi che Gesù ha incrociato. Quindi potremmo dire sono l'interfaccia apostolica tra Gesù e coloro che potranno, vorranno incontrarlo. Gesù li provoca perché essi si preoccupino di sfamare la folla, ma essi non possono fare altro che dichiarare la loro incapacità. Anche questo ha un valore. Lascia intendere che non sono le interfacce che danno la vita, ma è soltanto Gesù. C'è un appello, per così dire, al ministero. La dinamica che abbiamo visto nel capitolo primo, versetti 35-51, si ripropone anche qui. Chi ha incontrato Gesù ha solo lo scopo di aiutare gli altri ad andare a Gesù, ma lui personalmente non ha niente da dare, non può essere la fonte della vita, perché la fonte della vita è soltanto Gesù. Solo Gesù è capace di saziare una folla così numerosa. Solo lui è, potremmo dire, come impareremo procedendo nella lettura, il pane disceso dal cielo. Solo lui è in grado di sfamare. E dentro l'immagine della fame lo sappiamo molto bene che cosa si nasconde. In effetti, tutto procede secondo la disposizione di Gesù. È lui che dà ordine di far sedere la folla, è lui che moltiplica i pane e i pesci, poi i pesci sono completamente dimenticati, si parla solo del pane, è lui che dice di non lasciare perdere nulla di quanto egli ha preparato per la folla. Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. E la quantità dei pezzi avanzati è di 12 canestri. 12, lo sappiamo molto bene, sta a indicare la totalità del popolo, perché il numero 12 richiama le 12 tribù, che è quanto dire Gesù si presenta come colui che è capace di sfamare il popolo e quindi di dare la vita al popolo. Di fronte al gesto che Gesù compie, la gente non può che restare stupita. Al versetto 14 si scrive: allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questi è davvero il profeta che deve venire. Notate che ritorna il termine profeta, che è il primo elemento distintivo di Gesù. E questo lascia intendere che probabilmente nella formulazione della fede cristologica, nella comunità cristiana primitiva, l'elemento di avvio era profeta. E poi da profeta gradualmente si sviluppa una cristologia che arriva fino alla cristologia del figlio. La folla vede un segno, ma del segno coglie soltanto quello che serve. Prima aveva seguito Gesù per i segni che egli compiva sugli infermi. Ora lo chiama profeta perché egli compie un segno utile, funzionale ad una necessità. Qui sullo sfondo si può vedere l'episodio di Elia, che è capace di sfamare la vedova e il figlio. E quindi il collegamento con il profeta è abbastanza plausibile. La reazione di Gesù può apparire strana. Gesù, anziché prendere occasione dal fatto che la folla ha cominciato a identificarlo come profeta, si nasconde. Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Dentro questa espressione, per farlo re, c'è un anticipo del dialogo di Gesù con Pilato. Dunque tu sei re. E poi la denominazione che apparirà sulla croce. Sappiamo molto bene che il racconto della passione secondo Giovanni non è un racconto di passione, è piuttosto il racconto della intronizzazione regale di Gesù. Ma non è Pilato, non è la folla che può rendere Gesù re, perché lui è re. E è venuto nel mondo come re. Che è quanto dire, non c'è nessuno che può rivestirlo della sua identità regale. Eventualmente la si può riconoscere, ma non si può renderlo quello che si riconosce egli è. perché è solo il Padre che stabilisce l'identità di Gesù. Gesù si è ritirato da solo, cambia ora radicalmente la scena. I discepoli, Gesù sale sul monte, i discepoli invece si mettono sul mare, sul lago. E sappiamo molto bene che nella scrittura il mare è il luogo per eccellenza della minaccia, dove le persone non sono più capaci di tenersi in mano perché sono avvolte da potenze indomabili. I discepoli, peraltro, attraversano il mare quando era ormai buio. Abbiamo già notato questo. Il buio non è soltanto la situazione ambientale. L'Evangelista lo dice chiaramente. E Gesù non era ancora venuto tra loro. Questo "e" può essere benissimo tradotto con "perché". Era ormai buio perché Gesù non era ancora venuto tra loro. L'assenza di Gesù fa camminare nelle tenebre. Per di più, il mare è agitato e le forze avverse rischiano di travolgere i discepoli perché non c'è Gesù. Quando egli appare, come si presenta? Con la formula che abbiamo già incrociato altre volte: "Io sono". La formula che richiama la sua identità, che in questo caso diventa rassicurante. Io sono, non temete. E cioè, anche se siete in mezzo alla tempesta, la mia presenza fa sì che nessuna potenza possa travolgervi. Qui è chiaramente una ripresa di temi che troviamo abbondantemente nei Salmi. La presenza di Dio garantisce la vittoria su ogni forma di minaccia. La scena cambia ancora, la folla si è messa alla ricerca di Gesù e raggiunge Gesù dall'altra parte del lago. E la ricerca culmina con una domanda che sta ad indicare la distanza tra la folla e Gesù. Lo trovano al di là del mare. E la notazione vuol far capire che per raggiungere Gesù bisogna superare una distanza che è una distanza esistentiva, non tanto una distanza ambientale. Non si può stare dove si è se si vuol raggiungere Gesù. La domanda introduce un altro elemento cristologico: "Rabbì, maestro, quando sei venuto qui?" Anche a questo riguardo l'espressione potrebbe semplicemente essere quella più banale, ma la domanda ha una intenzionalità cristologica. La folla non sa quando Gesù è venuto. La folla non lo sa perché la venuta di Gesù appartiene al mistero di Dio, che è quanto dire: la domanda è equivoca. La folla intende semplicemente: come hai fatto a spostarti fino qui? L'Evangelista Giovanni dice: la folla non conosce ancora Gesù. perché non ne conosce l'origine. E Gesù, nei confronti della folla, smaschera l'intenzione della medesima folla. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. L'Evangelista Giovanni, in questo caso, vuole rimarcare l'equivocità della ricerca religiosa. Si va per l'utile. E tra parentesi, non siamo più al tempo dell'Evangelista Giovanni, il contesto nel quale viviamo propone continuamente la religione dell'utile. Le persone umane possono cambiare l'abito, ma sono sempre le stesse. E l'Evangelista Giovanni vuol far capire che non si può andare a Gesù per prefigurare quello che lui dovrebbe dare. Perché in questo caso lo si costruisce a propria immagine e somiglianza, sul bisogno che in quel momento si sperimenta. La folla si ferma al fenomeno, non ha percepito il segno che Gesù voleva indicare, si è trattenuta sul fatto di essere saziata. Ma a partire da questa constatazione, l'Evangelista Giovanni pone sulla bocca di Gesù un nuovo discorso che apre sulla fede e sul pane di vita. Ormai lo sappiamo molto bene che il grande discorso che Gesù fa e il dialogo che stabilisce con i diversi personaggi ha per primo il tema della fede e per secondo il tema dell'Eucaristia. Tendenzialmente noi lo leggiamo tutto in chiave eucaristica, ma la stragrande maggioranza è invece sul tema della fede. Gesù dice: procuratevi il cibo che non perisce, e il cibo che non perisce è quello che dura per la vita eterna, e è il cibo che è mandato da Dio. La folla sembra non cogliere il senso delle parole di Gesù. Infatti si introduce con una ulteriore domanda: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? La risposta di Gesù non è più relativa alle opere, ma all'opera. Il passaggio dal plurale al singolare è indicativo. E l'opera di Dio che Gesù compie è quella di non permettere che nessuno si perda. E quindi il discorso di Gesù è tutto finalizzato a far comprendere alla folla che il suo agire corrisponde alla volontà di Dio, e solo se si è disposti ad accogliere il suo agire come proveniente da Dio, allora si potrà avere la vita. Per la folla un discorso di questo genere è decisamente difficile. Perché? Per poter accogliere quello che Gesù dice e fa, avrebbe bisogno di un segno. Come se il segno compiuto precedentemente da Gesù non avesse più alcun valore. Qual è il segno che tu fai perché vediamo e possiamo credere? E per poter verificare l'eventuale segno si richiamano a ciò che i padri hanno potuto vivere. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. E Gesù che cosa risponde? Che non è stato Mosè a dare il pane. C'è un passaggio dal passato, dal verbo al passato, al presente. Ma il Padre mio vi dà il pane del cielo. Che è quanto dire, quello che voi state ricordando può avere certo un valore di memoria, ma non è in grado più di darvi la vita. Anzi, procedendo, ci si accorgerà che quel pane non ha dato la vita neanche ai vostri padri, perché sono morti. E invece il pane che ora il Padre vi dà, il pane che scende dal cielo, dà la vita al mondo. La folla non può che procedere secondo il fraintendimento che abbiamo già visto nel racconto della Samaritana. E va bene, dacci questo pane. La Samaritana, dacci di quest'acqua. E Gesù procede facendo vedere che il pane che egli vuol dare è lui stesso. Non è più il pane che essi cercano, ma è lui stesso. La folla a un certo punto scompare. E se scompare è perché non è entrata nel dinamismo di accoglienza di Gesù. I nuovi interlocutori diventano i giudei. Nel linguaggio del Vangelo di Giovanni, i giudei sono normalmente le autorità, o autorità dottrinali o autorità istituzionali. Il cambiamento di interlocutori lascia percepire che la folla non è stata in grado di accogliere Gesù. Ma gli interlocutori nuovi di Gesù sembrano continuare l'atteggiamento della folla, perché mormorano. La mormorazione, lo sappiamo molto bene, richiama la mormorazione del popolo nel deserto. E la mormorazione mette in discussione, mette il sospetto, il dubbio su quello che sta avvenendo. E il sospetto, il dubbio, da che cosa nascono normalmente? Dal non vedere sovrapposizione tra quello che tu stai pensando e quello che ti trovi di fronte. E pretendi normalmente di valutare quello che sta accadendo con i parametri che hai in mente. Se la realtà che mi sta di fronte non corrisponde a quello che io ho già pensato, io non metto in discussione me stesso, metto in discussione la realtà. E i giudei che cosa mettono in discussione? Le affermazioni di Gesù. In particolare l'affermazione centrale: io sono il pane disceso dal cielo. E fanno questo sulla base della conoscenza che essi hanno dell'origine di Gesù. Infatti si domandano: costui non è forse il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Torniamo al capitolo primo, Natanaele. Cosa può venire di buono da Nazare? Giovanni, anche in questo caso, accosta due elementi che sembrerebbero tra di loro non andare d'accordo. Se noi conosciamo il padre e la madre, come può costui dire che è il pane disceso dal cielo? E l'Evangelista vuol dimostrare anche qui che non c'è contrapposizione tra il venire da Nazareth e l'essere l'inviato da Dio, l'avere una famiglia e l'essere il pane disceso dal cielo. Proprio lui, quella carne, quell'uomo, come abbiamo visto nel capitolo 4 e come vedremo nel capitolo 9, quell'uomo è il dono di Dio per eccellenza, è il pane disceso dal cielo. A commento di questa mormorazione Gesù introduce un principio che constata il fenomeno, ma nello stesso tempo dice la ragione della condizione dei suoi interlocutori. Nessuno può venire al Padre se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Che è quanto dire: voi credete di essere da Dio. Nella polemica del capitolo 8, del capitolo 10 di Giovanni, questo tema ritornerà sovrabbondantemente. Voi ritenete di provenire da Dio, ma in verità non siete attirati da Lui. E il fatto che attesta questa vostra condizione è che non credete in me. La vostra incredulità e mormorazione è segno di una mancata sintonia con Dio. Voi giudei credete di essere dalla parte di Dio, di essere i custodi della sacra tradizione. In verità, se voi foste dalla parte di Dio, credereste in colui che Dio ha mandato e così avreste la vita. Teniamo presente quel testo del capitolo 5 che abbiamo ricordato: voi non volete venire a me per avere la vita. Fino a questo punto il discorso verte sulla fede. Si conclude infatti nel versetto 47 con l'espressione: in verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Per cui tutto il discorso sul pane disceso dal cielo, il pane che dà la vita, riguarda la fede. Ora però si introduce l'altro registro, quello dell'Eucaristia. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Ecco la contraddizione. Si mangia, ma il cibo non è capace di dare vita. È un cibo che si consuma, perché appartiene a questo mondo. E c'è un altro cibo, che è la carne data per la vita del mondo. E questa carne, notiamo bene che ritorna il termine carne del versetto 14, questa carne dà la vita eterna. E qui c'è nel linguaggio giovanneo un duplice livello di significato. Il dare la vita nel senso di offrirla, e il dare la vita nel senso di far nascere vita in coloro che la accolgono. Chi mangia la carne del figlio dell'uomo, chi beve il suo sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vale a dire, chi si nutre di Gesù vive la sua stessa vita. Per i giudei questa affermazione crea una nuova forma di incomprensione. Scompaiono dalla scena i giudei e entrano i discepoli. Fino a questo punto erano lasciati fuori, sullo sfondo. Ora entrano in scena e pare che anch'essi abbiano ascoltato le parole di Gesù nel dialogo con i giudei. Ma essi stessi trovano il linguaggio di Gesù difficile. Questo linguaggio è duro. Chi può intenderlo? Sullo sfondo sta l'esperienza dei cristiani della seconda, terza generazione che a un certo punto non riescono più a stare con Gesù. Teniamo presente le lettere di Giovanni, in particolare la seconda e la terza, che lasciano intendere che le comunità giovannee a un certo punto sperimentavano uno sgretolamento simile a quello che sperimentiamo noi oggi. E si creavano gruppi di persone che se ne andavano. Molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più con lui. Notate bene che torna il verbo andare, che significa mettersi alla sequela di Gesù. Se i discepoli se ne vanno, chi è che resta? Restano i dodici. E Gesù si rivolge ai dodici con la domanda, che abbiamo tutti molto bene in mente: volete andarvene anche voi? La confessione di Pietro, che come dicevo è il culmine del racconto, suona come dichiarazione di chi ha trovato la vita che cercava. Signore, da chi andremo? Torna il verbo andare. Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Notiamo bene, in Giovanni 4,34, Gesù aveva detto: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Che è quanto dire, come commentavamo ieri, la mia vita trova la sua fonte nella volontà di Dio. Adesso Pietro dice: tu hai parole che danno la vita eterna. Ma perché tu hai parole che danno la vita eterna? Perché tu vivi della vita di Dio. Questa è la proclamazione di chi ha sperimentato una trasformazione nella propria esistenza e ha individuato Gesù come il Santo di Dio, ma anche all'interno dei dodici c'è qualcuno che sembra stare con Gesù, in verità è un diavolo, è un divisore. Rispose Gesù: non ho forse scelto io voi? Eppure uno di voi è un diavolo, è un divisore. La notazione dell'Evangelista parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questi infatti stava per tradirlo. Lui, c'è un'enfasi nel testo, lui, uno dei dodici. Questa sottolineatura dice tutto il dramma presente nella relazione con Gesù. Non sei mai rassicurato che il tuo stare con Gesù sia autentico. Dicevo già introducendomi che il procedimento del racconto mostra un assottigliamento delle fila di coloro che sono andati da Gesù. E tale assottigliarsi indica il diverso atteggiamento. Il verbo cercare ricorre molte volte ad indicare che si può andare da Gesù per diverse motivazioni. La folla cerca l'utile, un Gesù che serve. I giudei vogliono capire, ma in base a quello che già sanno. E leggono le parole di Gesù non in un atteggiamento aperto. Vorrebbero far entrare Gesù dentro lo schema mentale che si sono costruiti. I discepoli sperimentano la fatica di accogliere la parola persona di Gesù. Gli undici credono, ma alla fine del racconto evangelico, nel momento cruciale, anch'essi se ne andranno. Resta Gesù solo. E allora il Gesù solo che si ritira sulla montagna è l'anticipo di quel Gesù che morirà solo. E questa solitudine ha pure un significato, sta a dire che è solo lui che è in grado di portare la vitalità alle persone. Vi lascio quattro domande. La prima: in quale dei gruppi delineati dal racconto mi colloco? In quale dei gruppi delineati dal racconto mi colloco? La seconda: quali difficoltà incontro a stare con Gesù? Quali difficoltà incontro a stare con Gesù? La terza: perché cerco Gesù? Perché cerco Gesù? La quarta: la dichiarazione di Pietro trova riscontro effettivo nella mia vita? La dichiarazione di Pietro trova riscontro effettivo nella mia vita?